In questo periodo ci stiamo trovando con dei pastori in Torino perché si sta organizzando la marcia, una marcia per Gesù, che si farà il 18 giugno, faccio un sabato, sono circa 25 chiese, stiamo cercando di inserire altre comunità, perciò se conoscete anche dei pastori oppure altra gente potete invitarli, darle magari il mio telefono. Vogliamo far sentire anche la nostra voce in questa città. Sapete, questa città è una città così un po' particolare, no? Dicono che è uno dei punti strategici diabolici, no? Perciò viene detto che è una città oscura, una città occulta. Ed è vero, nel passato questa città è stata veramente frutto del diavolo perché sono fatte tantissime cose. Ed è stato tolto a Torino tutto quello che Torino aveva, sapete? Torino era la capitale d'Italia, c'era la moda a Torino, c'era il cinema, era veramente il centro di tutte le cose, ma piano piano tutte le cose sono sparite da questa città. È come se la povertà arrivasse e ha preso, sapete, dove comincia a mancare la presenza di Dio, il diavolo fa strage, questo è importante. Adesso la Chiesa si sta risvegliando, comincia a prendere coscienza che dobbiamo veramente far sentire la nostra voce, perché c'è una Chiesa che ama Gesù Cristo il Signore, vogliamo perciò evangelizzare, parlare di Gesù alle persone. Ecco, non fermiamoci al culto della domenica, cari. Abbiamo una settimana davanti che possiamo parlare di Gesù ai colleghi di lavoro, alle persone intorno a noi, perché le persone muoiono e vanno via in un attimo e poi non è troppo tardi. Ecco perché la Chiesa ha bisogno veramente di risvegliarsi. Amen? Sapete, quando noi pensiamo agli altri, il Signore pensa a noi. Funziona così. E dobbiamo cercare di far sì che Gesù possa essere il centro di tutta la nostra vita. Siete d'accordo? Tutti d'accordo? Però adesso vi dirò qualche cosa. Il titolo di questo messaggio è Gesù al centro di tutto. Dite tutto, tutto. E dire questo no, è come non dire niente. Gesù sta al centro della tua vita? Oppure no? Sapete? Il messaggio dell'Antico Testamento, il centro del messaggio dell'Antico Testamento, tutto l'Antico Testamento, 4.000 anni di storia, con aneddoti, con guerre, con storie varie, perciò tutto parla di Gesù. Era il centro dell'Antico Testamento, il centro dell'Antico Testamento è Gesù Cristo. I colori, i materiali, i riti, i sacrifici parlavano di Gesù. Ogni scelta di Dio, ogni aneddoto, ogni decisione, ogni rivelazione parlavano di Gesù che doveva venire. Così quando il tempo fu compiuto, dice che Dio mandò il suo figlio Gesù sulla terra e Gesù è stato il centro della predicazione degli apostoli nel Nuovo Testamento. Sono passati intanto 6.000 anni, proprio sono volati, eccoci qua. Gesù è ancora il centro dell'attenzione della Chiesa oppure non più? Eppure se ne parla, i credenti, gli increduli, tutti parlano ancora di Gesù. Pensate che Gesù fu crocifisso e fu messo al centro, fra due ladroni. E quello che stava in mezzo era il più pericoloso, perché di solito in mezzo si mette la persona più cattiva, quello che deve pagare di più. Infatti i due hanno pagato per i loro misfatti, per i loro propri misfatti. Gesù ha pagato per tutti i misfatti di tutta l'umanità. Ed era lì in mezzo. Vedete che tutto parla di Gesù al centro della storia. Dopo la sua resurrezione noi vediamo Gesù al centro anche in cielo. Leggiamo questo verso, Apocalisse 7,17. Dice, perché l'agnello che è in mezzo al trono, dove stava l'agnello? In mezzo al trono, sempre al centro. Li pascolerà e li guiderà alle vie fonti delle acque, alle vive fonti delle acque. e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. La prima domanda è questa: dov'è Gesù ora, in questo momento? Sta al centro della tua vita? Oppure è da una parte? Oppure l'hai dato l'area dei bisogni? Perciò quando tu hai bisogno Gesù interviene, no? Il pronto soccorso è il nostro Signore Gesù. Se ti serve lo chiami, se ti ricorda lo cerchi e se hai tempo lo adori. Sapete, se noi abbiamo Gesù al centro della nostra vita cambia. Siete d'accordo? Io molte volte vedo fratelli tristi, angosciati, no? Abbattuti, arrabbiati, sempre nervosi, sempre irritati. Dico, ma Gesù dov'è? C'è al centro della propria vita? Gesù è al centro di tutta la tua vita? Sapete, se Lui è al centro della nostra vita, noi dobbiamo vivere la gioia. Amen? La gioia del Signore. In Filippesi 4:4 è scritto: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Perché la gioia rende forti. Mentre la tristezza, la malinconia ci rende deboli. Facili alla critica, facili a scivolare nelle cose che forse facevamo un tempo. Ma la parola ci consiglia: rallegratevi del continuo. Dillo alla persona vicino a te: ti stai rallegrando del continuo? L'altro dice no, e allora dobbiamo rifare tutto. Se non ti rallegri del continuo nel Signore, no? Vuol dire che non stai vivendo sempre, sempre il centro. Non vuol dire, sapete, rallegrarsi senza motivo è stupido. Noi dobbiamo avere un motivo per rallegrarci. È chiaro, no? Perciò se Gesù è al centro della tua vita, è il miglior affare che abbiamo fatto nella nostra vita. Ma dobbiamo metterlo al centro. In 2 Corinzi 13:11 è scritto: del resto, fratelli, cosa dice? Rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, siate in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Perciò se noi comprendiamo che Gesù è il motivo, ci rallegriamo. Se noi dimentichiamo che Lui è il motivo della nostra allegrezza, allora saremo tristi, abbattuti e saremo appesantiti. Ma se Lui diventa il centro, l'interesse di tutta la nostra vita, allora la nostra vita cambia. Noi possiamo rallegrarci. E come dice anche, incoraggiatevi. Se non è il centro ancora della tua vita, io voglio incoraggiarti che tu possa questa mattina decidere di far diventare il centro della tua vita Gesù. Amen? Perfezionatevi, dice ancora. Dobbiamo perfezionarci in tutto questo. Dobbiamo avere la stessa meta. Stare in pace. E allora, dice, il Dio dell'amore e della pace, allora il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Volete che il Dio dell'amore e della pace stia con noi, con le nostre case, nella nostra salute, nelle nostre finanze? Allora dobbiamo rallegrarci, cari. Questo è il segreto. Rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi. Molte volte noi viviamo, questa è una meravigliosa promessa, ma molte volte noi non viviamo la gioia del Signore. Noi siamo appesantiti. Non pensiamo che Gesù possa aver pagato tutti i nostri sbagli e ha già preparato tutte le benedizioni per noi. Oggi noi ricorderemo proprio questo. Molti vivono come se... se si ricorda Dio, forse qualcosa succederà. Ma non è così. La parola di Dio ci dice: rallegratevi del continuo. Perciò se Gesù è al centro di tutta la nostra vita, non vivrai una vita tiepida, non vivrai una vita religiosa della domenica mattina o del pomeriggio, superficiale, disinteressata al regno di Dio. Se Gesù è il centro della tua vita, tu sei interessato a tutto quello che è il suo regno. Tu ti sei interessato alla sua chiesa, all'avanzamento della sua chiesa, sei interessato che le persone possano conoscerlo. Allora, come disse una persona, se tu vivi come se fosse l'ultimo giorno, allora Gesù è al centro della tua vita. Se domani la tua vita dovesse finire, cosa faresti oggi pomeriggio? Sicuramente parleresti a qualcuno, Forse chiederesti perdono a Dio di qualche peccato che stai commettendo o poi stai vivendo. Allora ti santifichi, cerchi Dio, cerchi la sua faccia. E allora dovremmo vivere tutti i giorni come se fosse l'ultimo giorno. Allora questo vuol dire mettere Gesù al centro della nostra vita. Allora se Gesù è al centro della tua vita, userai la tua vita per manifestare la vita di Dio agli altri. Userai le tue parole per benedire e non per maledire. Romani 12,14. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Cioè, se Gesù è al centro della nostra vita, noi benediciamo. Usiamo la nostra bocca per benedire, la nostra lingua per benedire le persone. E allora sarai una benedizione come marito, come moglie, come figlio. Sarai una benedizione nella Chiesa. Allora sarai una benedizione, sei pronto a dare, a servire e a ricevere. Sarai una benedizione nel tuo posto di lavoro, nella scuola. E sarà un piacere per gli altri averti vicino. Ma quando Gesù diventa il centro, il tutto per te. Io voglio chiederti questo pomeriggio, è veramente tutto Gesù per te o ci sono interessi di mezzo? Che percentuale dai a Gesù nella tua vita? Noi possiamo dare una percentuale, così facciamo due conti, no? Un po' di matematica. Se tu le dai il 50% vuol dire che il 50% non appartiene a lui, perciò è scoperto. Se tu gli dai il 60%, il 40% è scoperto. Se tu darai il 70%, il 30% è scoperto. Puoi darle anche il 99%, ma rimane quella possibilità che il diavolo può toccarti. Ma se noi diamo tutta la nostra vita a Gesù e lui diventa il centro del nostro interesse, allora siamo in una botte di ferro. Allora vedremo veramente la grazia di Dio, i favori di Dio fluire nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Un vero cristiano non può non decidere di mettere Gesù al centro della propria vita, perché se no non sei un cristiano ma sei un quasi cristiano. Sapete che ci sono i quasi cristiani? Leggiamo in Atti 26:1-3. Ci fu un uomo che fu quasi un cristiano. Questo si chiamava Agrippa, il re Agrippa. E dice così, quindi Agrippa disse a Paolo, Paolo era stato arrestato, era stato portato da questo re perché lui potesse dire e discolparsi di quello che le avevano detto, no? Che lo accusavano. Quindi dice, Agrippa disse a Paolo, ti è concesso di parlare a tua difesa? Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. E lì cominciò a parlarle di Gesù. Sapete? Il centro della vita di Paolo era Gesù Cristo. Lui cominciò a testimoniarle di Gesù, della vita di Gesù, della morte di Gesù, del peccato. E così al versetto 28 risponde Agrippa, le dice, allora Agrippa disse a Paolo, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Quasi diventava un cristiano, ma poi non lo diventò. Sapete, ci sono i quasi cristiani. Ci sono persone che vivono il cristianesimo quasi da cristiani. Adesso vi spiego. Che non rifiutano Cristo, ma non si arrendono mai a Lui. Sono quelle persone che amano il Signore, ma non fanno quello che Lui dice. Sentono la parola, la leggono, ma non la vivono nella loro vita, che vorrebbero vivere una vita santa ma non decidono mai. Questi sono i quasi cristiani. Il cristianesimo non può essere manipolato, sapete, da ideologie religiose oppure di moralità apparente. perché Dio conosce ogni cosa, oppure di doveri forzati per tranquillizzare molte volte la propria coscienza. Il cristianesimo è un cambiamento profondo nella propria natura. Il cristianesimo cambia la natura dell'uomo, entra dentro e scombussola la tua vecchia vita e ti dice: no, basta, oggi io voglio che Gesù sia il centro della mia vita, voglio vivere come lui dice. Paolo disse: non sono più io che vivo. Ecco perché Paolo aveva al centro l'interesse di far vedere, di far vivere, di far respirare veramente la vita di Dio. Ma è Cristo che vive in me. Cioè, se non è più io che vivo, allora il mio parlare sarà condito col sale. La mia vita sarà diversa, il mio carattere sarà diverso. Sarò pronto ad amare anche i miei nemici. Sarò pronto a perdonare quelli che mi offendono. Sono pronto ad aiutare le persone che sono intorno a noi, a essere disponibile nella Chiesa, a lavorare per il Regno di Dio. Quando Gesù è il centro della tua vita, allora tu vedi Lui, vedi l'interesse del Regno di Dio nella tua vita e attraverso questo tu sarai una benedizione per la Chiesa, per la tua famiglia, in mezzo al tuo lavoro, perché vedranno l'odore di Dio nella tua vita. In 1 Corinzi 6, 17 è scritto, Paolo esprime questo concetto: chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Se tu sei unito a Lui, sei uno spirito solo con Lui. Non puoi essere separato. Perciò vuol dire che se lo Spirito di Dio è nella tua vita, allora ci sono i Suoi frutti, ci sono i Suoi doni, fluisce Lui nella tua vita. Molti seguono forme, ma non vivono molte volte la sostanza del cristianesimo. Molte forme e poca sostanza. Noi siamo chiamati a vivere con la sostanza. Se la Bibbia ti dice di fare qualcosa, falla. È vero che molte volte forse dobbiamo rimetterci qualche cosa, perché sapete, servire Dio costa una rinuncia a quelli che sono i nostri desideri, a quelli che sono le nostre passioni, che vengono dalla vecchia vita, che molte volte forse non sono mai morte, si risvegliano. In Matteo Gesù disse: poiché molti sono chiamati, questi sono i quasi cristiani, ma pochi gli eletti, questi sono i veri cristiani. Tu vuoi essere fra i molti o fra i pochi? Sapete, c'è da fare una scelta, perché un giorno davanti a Dio non è che potremmo dire: ma Signore, io frequentavo la Chiesa tutte le domeniche, è la prima domenica del mese, anche il pomeriggio ero lì, lodavo, alzavo le mani, ogni tanto facevo qualcosa in Chiesa, quando potevo aiutavo, ho dato la mia decima, le mie offerte, ma il Signore potrebbe dirti: non ti ho mai conosciuto. Molti sono i chiamati. Questi sono quelli che sono quasi cristiani e non serve, non è che ti battezzi e diventi cristiano. Sapete, il cristianesimo è un lavoro di tutti i giorni. Tutti i giorni siamo chiamati a mettere in pratica, no, la parola di Dio, il consiglio di Dio. Siamo chiamati perché siamo sotto un riflettore, sapete? Vi ha mai detto qualcuno: bel cristiano che sei? No? Nessuno? Quando ho sbagliato a me l'hanno detto. Quando io ho sbagliato qualcuno me l'ha detto: ma tu sei il cristiano? Mamma mia, cosa ho fatto? E la testimonianza era scesa, non era più limpida. Perciò dobbiamo fare attenzione. Ci sono persone che vengono toccate, attirate dalla grazia di Dio, ma per paura di esporsi, di impegnarsi, di rinunciare al peccato, oppure di essere giudicati dalle persone, vivono nei dintorni della Chiesa. Li vedi, poi non li vedi più, poi ricompaiono, poi spariscono, poi ritornano, poi non ci sono più. I quasi cristiani sono sempre indecisi fra il mondo e Dio e non possiamo Sapete, in Giacomo 4,4 dice la Bibbia che l'amicizia del mondo, perciò non il mondo nel senso creato, il mare non è un peccato, le montagne oppure le strade, no, parliamo del mondo come i piaceri del peccato che il mondo dà, dice che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Perciò molti vorrebbero sentire solo predicare un Vangelo del benessere. Seguo la Chiesa ma vivo come voglio e non va bene. Mi piace il Vangelo ma senza rinuncia. Non è possibile vivere il Vangelo senza rinunciare. Un Vangelo che salva ma senza la sottomissione alla parola non dà risultati. Oppure un discepolato senza disciplina. Noi siamo chiamati a essere disciplinati nella nostra vita, nel nostro lavoro. Una conversione senza una vera confessione non esiste. Sapete, il quasi cristiano riceve Gesù come Salvatore, ma non come Signore. E questo l'ho notato anche nel tempo, che molti hanno accettato Gesù come Salvatore che ha perdonato i loro peccati, però come Signore vuol dire farlo diventare il padrone della propria vita e dire: Signore, tu sei il padrone, cioè tutto quello che tu dirai io lo farò. E quando tu metti al centro della tua vita Gesù e il tutto per te, allora la tua vita veramente cambia e diventa una grande benedizione, cari. E questo la chiamiamo la religione della carnalità, che non porta grazia alle persone, ma molte volte disgrazia. Perché se Gesù non è al centro della propria vita, ci possiamo lamentare tutti i giorni, non cambia niente. Dio non viene nei nostri bisogni, sapete? Dio non viene perché abbiamo bisogno. Lui viene dove vede fede. Amen? Lui dove c'è fede viene. Tocca, guarisce, cambia, trasforma. Perciò non è un distributore automatico di benedizioni il Signore, ma Lui vuole trovare la fede. Troverò io la fede quando tornerò? Gesù disse: voi mi chiamate Signore, Signore, ma non fate quello che vi dico. Siete arrabbiati? No? Ok. E sapete, tante volte la parola, no? Non ci accarezza molto. Però ci sono insegnamenti, per esempio, come moltiplicarsi e come riempire una chiesa. Ci sono dei libri che parlano come riempire una chiesa. E ho pensato questo, non serve solo una chiesa piena di gente, ma serve che la gente sia piena di Dio. Siete d'accordo? Allora ci sarà la differenza. Quando la gente sarà piena di Dio, allora vedremo le nostre comunità, vedremo questa città, le nostre famiglie, il nostro lavoro prosperare. Perché quando siamo pieni di Dio, Dio si manifesta. Se c'è un vero ravvedimento, c'è anche un vero cambiamento nella nostra vita. E che ti porta soprattutto a ubbidire, a sottometterti a Dio. Forse tutti i giorni, molte volte dico: io mi sono già ravveduto 31 anni fa, ma io tutti i giorni ho bisogno di ravvedermi, perché tutti i giorni la mia vita potrebbe cadere in qualche critica, in qualche pensiero, in qualche sbaglio, in qualche atteggiamento che non va bene. Allora ho bisogno di dire: Signore, perdonami. Perciò il ravvedimento non è una volta, ma tutte le volte che noi sbagliamo. E io credo che se il giusto pecca 7 volte, non dice quando. Qualcuno dice al giorno. Potrebbe essere all'ora. Ma chissà. Però una cosa è certa, che il ravvedimento è importante per un vero cambiamento. Abbiamo bisogno di ravvederci per avere un cambiamento continuo, un lavoro continuo di perfezionamento nella nostra vita. In Marco 1,15 è scritto: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Credere all'Evangelo è mettere Gesù al centro della propria vita. Amen? Dice, cosa vuol dire credere all'Evangelo? Solo che Gesù è morto? Ma è morto per tutti gli uomini, anche per Hitler è morto. per Saddam Hussein, per queste persone così pericolose. Lui è morto per tutti, per i giusti e per gli ingiusti, perché tutti possono essere salvati se chiedono perdono. Amen? Ma credere all'Evangelo vuol dire fare qualche cosa di importante e mettere Lui al centro della nostra vita. E allora sarà più facile vivere una vita santa, una vita equilibrata. Sapete, tante volte è così difficile essere equilibrati, tante volte siamo veramente squilibrati, ma anche nelle famiglie, nel lavoro, non abbiamo tante volte l'equilibrio, a secondo le situazioni sbagliamo, no? Siamo un po'... Allora abbiamo bisogno di vivere veramente una vita equilibrata, e io credo che se Gesù è al centro della nostra vita, i suoi insegnamenti sono al centro della nostra vita, allora è più facile vivere una vita equilibrata, in pace con Dio e con gli altri, come abbiamo letto prima. Cioè la santità è una delle espressioni più alte della presenza di Dio, sapete? Molte volte noi parliamo di santità, in Prima Pietro dice: siate santi perché io sono santo. Se Gesù è tutto per te, allora la santità di Dio inizia un processo di trasformazione nella tua vita. Oggi mi pare che stamattina è stato santificato Papa Wojtyla. Ma io dico solo una cosa, forse nell'ignoranza, no? Molte cose si fanno, ma io non li voglio condannare, non me la sento. Dico: Signore, vedi tu tutte le cose, no? Io non sono qui per giudicare nulla. Loro arrivano fin lì. E io credo che Dio conosce i cuori, ma noi abbiamo la verità, cari. Abbiamo la verità, perché Dio dice che non dobbiamo diventare santi dopo morti, ma di vivere oggi una vita santa mentre siamo vivi. Amen? Siate santi mentre vivete, perché io sono santo. E questa santità inizia un processo di trasformazione nella nostra vita. Perciò ci invita a vivere mentre viviamo una vita santa. Ci sono 5 significati di santità per vivere una vita santa, affinché Gesù possa essere al centro della nostra vita. Se Lui è al centro della nostra vita, allora dobbiamo lavorare su questi 5 punti. Il primo significato di santità è separare. Santità vuol dire separare. In Genesi 1:4 dice che Dio separò la luce dalle tenebre. Dio separò la luce dalle tenebre, mise ordine. Questo ci parla di ordine. La santità, voi pensate che sia solo farsi vedere santi? No, assolutamente. Comincia dentro di noi, vuol dire separare il vile dal santo, il peccato dalla santità, le tenebre dalla luce, il diavolo da Cristo. Dio disse: separò la luce dalle tenebre e mise ordine. Perciò il disordine spirituale è mischiare una vita fra il bene e il male. Vengo in chiesa, però faccio i fatti miei. Non va bene. Do gloria a Dio mentre lodiamo, ma poi magari mandiamo a quel paese qualcuno. Non va bene. La santità è una cosa seria. Separare. Dio è santo e è ordine. Il diavolo è confusione e disordine. In Geremia 15:19 dice: separate il prezioso dal vile. Che cos'è prezioso? Ci sono 3 cose preziose. L'amore di Dio Padre è prezioso, tenetelo stretto. Non vi fate rubare l'amore di Dio Padre attraverso il peccato. La vita di Gesù in noi è preziosa. E la presenza e la guida dello Spirito Santo è preziosa. Queste sono le 3 cose preziose che dobbiamo veramente tenerci stretti e guardarci affinché il nemico non possa rubarcele. Che cos'è vile? Lui dice di separare il prezioso dal vile. Vile è il diavolo. Lui è un vile. È la sua natura malvagia. È il peccato che inganna, che rovina famiglie, la vita delle persone, la salute, le finanze, i rapporti, che divide tutto, chiese, famiglie, tutto. Perciò noi dobbiamo dividere il prezioso dal vile. Questo vuol dire essere santi. Dio ci chiama a fare una scelta netta, senza compromessi. La vita cristiana è no ai compromessi. No TAV. Noi diciamo no compromessi. Amen? In Apocalisse 22:11-12 dice così: chi è ingiusto continua a essere ingiusto. Chi è immondo continua a essere immondo. Chi è giusto continua a praticare la giustizia. Chi è santo continua a santificarsi. Perciò vedete che un lavoro continuo è la scelta che noi facciamo tutti i giorni di chi essere. Perciò non è possibile vivere il dolce e l'amaro insieme, oppure le tenebre e la luce insieme. Non è possibile. Non puoi vivere le due cose. Ma se Gesù è al centro della nostra vita, non si può vivere, per esempio, di risentimenti passati, di rancori, di desideri impuri, di critica. Non è possibile. O sei da una parte o sei dall'altra. Se Gesù è al centro della tua vita, allora vuol dire che Gesù non è al centro della tua vita. Allora sei quasi cristiano. Allora si vive il quasi cristiano, come Agrippa. Ancora un po' e mi convertivo. Il secondo significato di santità è dedicazione. Dite dedicazione. Cosa vuol dire dedicazione? Vuol dire darsi totalmente. Perciò non si può appartenere a Dio a part time. In chiesa sono di Dio, fuori sono un po' di Dio e il resto tutto a me. No? Proverbi 23:26 dice: figlio, dammi il tuo cuore. Figliolo, dammi tutto il tuo cuore. E i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie. Che bello, fratelli, questo verso. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie. Sapete, se camminiamo nelle vie di Dio, è un piacere. Io no, siete d'accordo, fratelli? Quando tu, per esempio, vieni in chiesa e magari vorresti vedere una partita, oppure ti piace fare qualche cosa, però c'è l'insegnamento, magari c'è una riunione di preghiera, allora tu cosa fai? Spegni quel televisore, no? E dici no, nel nome di Gesù, allora cosa succede? Prendi piacere a quello che stai facendo, perché senti la gioia del Signore nel tuo cuore. Quando tu fai del bene, quando tu lavori per Dio, per il suo regno, quando tu riesci a perdonare un nemico, ma prendi piacere, perché quelle sono le vie di Dio. Che bello prendere piacere, ma ci vuole il nostro cuore, dobbiamo dare il nostro cuore. Questo è troppo importante, fratelli, darsi totalmente. Proverbi 23:26. Dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie. Sapete, il cuore è il centro dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, dei nostri desideri. E Dio lo vuole tutto per Lui, perché è geloso. Lui non permette, non vuole assolutamente che il tuo cuore possa essere diviso fra Lui e tutte le altre cose. Il terzo significato di santità vuol dire purificazione. Perciò puro, non mescolato con altre sostanze. Questo è il significato di santità, di una cosa pura. Di non mescolarlo con altre sostanze che possono mutarne le proprie caratteristiche. Perciò se noi mischiamo la nostra vita, mutiamo la caratteristica che Dio vuole nella nostra vita, che è la santità, la purezza. Il peccato, fratelli, sporca. Certe frasi sporcano le orecchie e anche le persone. In Matteo 5 c'è scritto: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Vogliamo vedere Dio, fratelli? Vogliamo vedere Dio un giorno? A quel giorno potrebbe essere anche domani, non lo sappiamo. Ma chi vuole vedere Dio deve purificare il proprio cuore. Non ci sono due vie. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Alleluia! E la purificazione avviene per decisione. Non è che la purificazione è un dono di Dio. Tu decidi di purificarti attraverso che cosa? La vista, l'udito, il tatto. Perciò io decido di vedere delle cose e di non vederle. di sentire certe cose e di non sentirle, di toccare certe cose e di non toccarle. Questo vuol dire purificazione. Io decido di essere puro davanti a Dio, perciò io farò sì che certe cose non li voglio vedere, certe cose non li voglio sentire e non li voglio neanche toccare, perché sporcano. Il peccato sporca. Ogni cosa è il risultato di qualcos'altro. Sapete? L'omicidio che cos'è? È il risultato dell'ira. Perciò tutto quello che noi facciamo crea un risultato e raccogliamo il frutto di quello che facciamo. Quarto significato, finito quasi. Consacrazione. Cosa vuol dire? Darsi totalmente, vuol dire appartenenza. Appartenenza, appartenere a Lui. Perciò la santità vuol dire appartenere a Lui. Perciò se Gesù è al centro della tua vita, tutte le altre cose sono al secondo posto. Se tu appartieni a qualcosa e sei proprietà di qualcosa, se tu hai una casa di proprietà, è tua la casa. Amen? Se tu sei proprietà di Dio, non sei più il padrone della tua vita, poi non puoi fare, non puoi dire tutto quello che vuoi. Questo è il cristianesimo, cari. Quando noi scopriamo la vera identità del cristianesimo, allora cambia la vita, perché ci mette davanti a una scelta. Che faccio? Faccio il quasi cristiano o mi converto finalmente? Cosa disse Gesù a Pietro? Pietro, quando ti convertirai? Pensate, Pietro, dopo che è stato 3 anni con Gesù, battezzato, riempito dello Spirito, faceva segni, prodigi e miracoli, eppure Gesù le disse, quando tu ti convertirai, confermerai i tuoi fratelli. Cosa vuol dire? Pietro aveva bisogno ancora di fare un vero cambiamento. Attraverso un vero ravvedimento ci può essere un vero cambiamento. Mi ami tu? Sì, ti amo, Signore. Allora pasci i miei agnelli. Mi ami tu, Pietro? Certo, ti amo. Pasci le mie pecore. Mi ami tu, Pietro? Tu lo sai che io ti amo, Signore. Qui comincia Pietro a capire che troppo facilmente noi diciamo, Signore, io ti servirò, io farò, io dirò. E poi al primo problema cadiamo come pere cotte. Mi piace sempre ricordare una storia di quell'albero di pere. La sapete, chi sa la storia dell'albero di pere? Uno? Allora posso raccontarla. Un albero di pere, a un certo punto una pera cade, boom, per terra. Tutte le altre pere si sono messe a ridere, perché comunque era caduta, no? Ah, sei caduta, noi siamo ancora qui e tu sei caduta, vergognati. Allora questa pera si alza in piedi, guarda le altre pere e le dice, ma siete proprio delle immature. Ma siete proprio immature. Cioè, tante volte veramente c'è immaturità, c'è immaturità. Molte volte si cammina, molti sono i chiamati, pochi saranno gli eletti. Questo è un verso tremendo che dovrebbe farci tremare dalla testa ai piedi. Signore, che vita sto vivendo? Sono quasi cristiano oppure sono vero cristiano? Ho fatto una scelta di vivere quasi come cristiano o veramente vivo da cristiano? Appartenenza vuol dire darsi totalmente, completamente. Per me il vivere è Cristo, disse Paolo. E in Galati 2:20 è scritto, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sono stato crocifisso, allora un morto non ha nessun diritto. Se io ho il diritto sulla mia vita, vuol dire che sono ancora vivo. Ma il seme che cade in terra, dice, se non muore non porta frutto. Abbiamo bisogno veramente di fare cambiamenti molte volte radicali. Questo non è per tutti, questa è una riflessione per tutti. Poi ognuno deve trarre le proprie, i propri risultati, le conseguenze di quello che ascolta. Se Gesù era al centro della tua vita, dice, quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Perciò Paolo diceva che la vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede. Non voglio vedere altro, non mi interessa altro. Il lavoro è importante, ma non è più importante di Gesù. La moglie e il marito sono importanti, ma non sono più importanti di Gesù. I nostri figli sono preziosissimi, regali da Dio, ma non sono più importanti di Gesù. Senza di Lui tutte le cose non hanno valore. Con Lui tutto prende valore. Amen? Allora questa parola veramente ci fa del bene, appartenere a Lui. E tre cose portano alla consacrazione. Il timore di Dio. Odiare il male, dice in Proverbi 8:13, il timore di Dio è odiare il male. Perciò il timore di Dio ti fa appartenere a Lui, non ti fa fare certi sbagli. Prima di parlare, prima di agire, prima di decidere, ci pensi una volta, due volte, tre volte, ma è la volontà di Dio? Ma è Dio che lo vuole? È il marito per me, e la moglie per me? Devo aprire questa attività? Devo vendere la casa? Devo comprarla questa macchina? Oppure no? Metto a posto quella situazione oppure no? Dico questa cosa oppure ne faccio a meno perché crea solo problemi? Il timore di Dio fa questo, cari. Senza il timore di Dio è un fallimento. Molto facilmente apriamo la nostra bocca, decidiamo delle cose e poi sono una rovina. Poi l'amore di Dio, dice che l'amore di Dio ci costringe. Perciò la costrizione dell'amore di Dio ci porta ad appartenere a Lui. Siamo costretti da questo amore che ci avvinchia tutti i giorni, che ci sentiamo così protetti, amati. Una persona che ti ama, la tradiresti tu? La tradiresti una persona che ti ama? Se una persona tradisce una persona che la ama è perché non c'è amore. Allora non c'è Gesù al centro della propria vita. Alleluia, al tuo nome, Signore. Grazie, Gesù. La terza cosa è il desiderio di Dio, che nasce da un bisogno di appartenere a Lui. Cioè il desiderio di Dio, penso che sia una delle cose più alte, il desiderio di appartenere a Lui, cioè questo bisogno di appartenere a Lui, allora ti farà fare passi di qualità nella tua vita, tutti i giorni. Quinto e ultimo significato, di santità vuol dire adorazione e servizio. Se Gesù è al centro della tua vita, gli altri vedranno che tu quando vivi, quando vendi la frutta, quando vendi dei profumi, quando vendi dell'olio delle macchine, quando aggiusti un computer, quando suoni uno strumento, quando insegni musica, quando ripari una serranta, stai adorando. In qualsiasi momento la santità diventa un mezzo perché gli altri possano vedere che dentro di te c'è una persona speciale, c'è la persona migliore che ti rende migliori. Amen. Quando Lui è dentro di te ti rende migliori. Allora la tua bocca, i tuoi pensieri, i tuoi occhi, le tue mani saranno tutto dedicati al servizio del Re dei Re e il Signore dei Signori. E in quel momento, servendolo attraverso ciò che sei e ciò che fai, gli altri potranno vedere la gloria di Dio. Romani 14:18 dice infatti, chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio, approvato dagli uomini. Perciò tutto questo cosa porta? Che sei gradito a Dio e sei anche approvato dagli altri. Voi dite, ma cosa me ne importa? È importante che io davanti a Dio. Non è vero. Se la vita di Dio si manifesta in te, tu sei approvato dagli uomini. Gli uomini ti vogliono vicino. Vogliono sentirti parlare. Vogliono i tuoi consigli. Vogliono che tu possa aiutarli. Perché in te abita il meglio. Amen. E allora tu potrai vivere una vita di vittoria e di trionfo tutti i giorni. Sapete, i problemi non mancano tutti i giorni. Ma tutti i giorni mi sto impegnando affinché Gesù possa essere nella mia vita al centro di tutto. Al centro di tutto, Gesù. Lì nel cielo, al centro del trono, chi c'era? Uno simile a un agnello, ucciso. Lui è stato sempre il centro, prima e dopo Cristo, il centro che tu possa metterlo al centro della tua vita, che tu possa decidere questa sera di diventare veramente un vero cristiano. E forse devi smetterla di fare il quasi cristiano. I quasi cristiani non andranno in cielo. Non c'è possibilità per i quasi cristiani. Ma questa sera possiamo decidere, perché vivere una vita con Lui nel nostro cuore è una decisione che parte da ognuno di noi. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. E vogliamo prepararci. Vogliamo prepararci così a celebrare la cena del Signore, ricordando quello che Lui è stato. Lui è stato il centro del desiderio del Padre. Lui è stato il centro della volontà di Dio. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Lui voleva fare tutto quello che il Padre diceva. Così noi vogliamo fare tutto quello che Gesù dice di fare. E allora vedremo la gloria di Dio. Fratelli, volete preparare per la Santa Cena? Alleluia, Signore. Grazie, Padre. Alziamoci in piedi. Alleluia, Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore, Gesù. Perché abbiamo capito, Signore, che se tu non sei al centro di tutta la nostra vita, noi ci affaticheremo, ci stancheremo e non raccoglieremo nulla, Signore. Ma se tu sei il centro del nostro interesse, il centro, Signore, della nostra, dei nostri desideri, noi vogliamo te, Signore, non vogliamo nessun'altra cosa. Che tu possa essere, Signore, veramente, Signore, il centro dei nostri pensieri, dei nostri atteggiamenti, Signore, e che il timore di Dio, Signore, questa sera possa veramente inondare i nostri cuori. Il timore di Dio, l'amore di Dio, il desiderio di Dio possa veramente portarci a fare una scelta di lasciare forse quel tipo di vita dei quasi cristiani, pur avendo accettato, pur avendo creduto in Lui, ma molte volte gli altri non vedono che dentro di noi c'è l'universo, c'è l'amore di Dio. Signore, aiutaci. Abbiamo bisogno di Te questa sera per realizzare questo progetto meraviglioso, che Gesù Cristo il Signore possa abitare nei nostri cuori, nelle nostre vite, in mezzo ai nostri desideri, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri figli. Grazie, Padre. Grazie con tutto il cuore.